Buonasera a tutti. Lunedì 20 aprile si riunisce la prima commissione. Sono presenti il sottoscritto e il presidente Mauro Fabbri, i consiglieri Ferraresi e Benzi, l'assessore Giulio Olivetti e il dottor Marco Vignali. Questa sera affrontiamo il bilancio di rendiconto dell'anno 2004 e introduce 2014. Grazie. Introduce l'argomento l'assessore Giulio Olivetti.
Allora, buonasera, intanto ringrazio il dottor Vignali che è presente stasera e vorremmo dire che la dottoressa Pavesi che doveva essere presente, insomma per motivi di salute non è potuta essere qua stasera. Perciò insomma procediamo ai lavori insieme al dottor Vignali. Dunque, io dico insomma pochissime parole, poi lascio la parola al revisore, così ci spiega un pochino meglio questo rendiconto che ha dei risultati sicuramente, diciamo così, straordinari rispetto a quello che di solito abbiamo visto finora. Questo perché, come sapete, abbiamo già avuto occasione di parlarne, è entrata in vigore, sta entrando dall'anno 2015 la riforma dei sistemi contabili per tutti i comuni, quindi anche per quelli che non erano sperimentatori, e applicando i nuovi principi contabili abbiamo avuto appunto dei risultati diciamo così, diversi rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere. Se vi ricordate, poi anche un po' per la struttura del nostro bilancio, avevamo spesso visto che la gestione di competenza negli equilibri ci portava a una situazione di squilibrio e questa situazione è rientrata perché il saldo della gestione di competenze è di 33.000 euro, ma in particolare abbiamo un avanzo alto che viene dalla gestione dei residui perché appunto con la riforma dei sistemi contabili occorre fare questa operazione di accertamento ordinario e poi successivamente di riaccertamento straordinario, quindi un lavoro sui residui che adesso il dottor Vignali ci spiegherà meglio, che porta appunto a generare un avanzo alto. Un avanzo che è in gran parte non vincolato, abbiamo vincolato per 10.000 euro al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. O no, al Fondo Svalutazione Crediti direi, perché il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. E quindi insomma la gran parte dell'avanzo rimane libero da vincoli e potrà essere ridestinato al bilancio 2015. L'avanzo totale a 576.000 euro. Detto questo, io lascio la parola al dottor Vigna. 10.000 vincolati a, secondo me, al fondo crediti. Perché il fondo crediti di dubbia esigibilità l'avevamo già in sede di bilancio di previsione, eravamo già arrivati al 50%, quindi non ci eravamo avvalsi della possibilità di stare al 30%, mi sembra fosse. L'avevamo già fatto. Sì.
No, in realtà sul. Vabbè, tanto premetto che sono qua stasera perché purtroppo non riuscirò a essere in consiglio come, diciamo così, consuetudine, come di programmatica il 30 per un impegno concomitante, ecco, quindi per questo. E, il discorso del fondo crediti è stato variato diverse volte, ecco, dalla normativa. Faccio questa piccola precisazione e poi riprendo un discorso più generale. Ed è stato variato in relazione al fatto che dall'introduzione della riforma e quindi dell'armonizzazione contabile alcuni comuni, o meglio in linea di principio, in teoria i comuni si potrebbero trovare a dover finanziare dei fondi di fondo crediti di dubbia esigibilità in virtù di una grossissima mole di residui attivi e quindi le percentuali di applicazione di questo fondo sono state variate e, diciamo così, previste in aumento in relazione al fatto di non dover diciamo così, costringere comuni a dover finanziare questo fondo tagliando molto le spese. Esempio, avanzo di un comune di 1 milione di euro derivante quasi per la quasi totalità da residui attivi. Cosa sono i residui attivi? Sono somme che vengono diciamo così, previste e accertate, no? E che si auspica di incassare nel tempo, ok? Quindi ci sono delle situazioni che non sono fisiologiche ma patologiche, e premetto, il Comune di Novi non è in queste situazioni, è proprio un esempio didattico giusto per far capire il concetto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi, tornando all'esempio, 1 milione di euro di entrate sulle quali per l'appunto non si ha certezza dell'incasso. Perché? Perché magari in anni passati amministrazioni meno, diciamo così, puntuali di altre hanno ritenuto di dare una visione più ottimistica alle proprie entrate, ecco, per usare dei termini light. E conseguentemente ci si trova adesso nel passaggio da un sistema contabile che diceva che si accertano le entrate nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione, quindi l'IRPEF, l'addizionale IRPEF si accerta nell'anno 2015 in quanto viene prodotta nell'anno 2015. L'IMU si accerta nell'anno 2015 in quanto viene in quel caso anche incassata, e quindi mi serve per fare l'esempio. E, i permessi a costruire che hanno una determinata destinazione ma che possono anche essere destinati a finanziamento di spese correnti, questo un po' squilibra il patto ma lasciamolo un attimo da parte, che è un aspetto meramente gestionale. Il permesso a costruire che in parte può finanziare anche spese di parte corrente viene previsto in un determinato importo che poi alla luce di quello che tutti sappiamo così non è. Quindi ci possiamo trovare con dei residui attivi di un certo tipo che oggi non hanno più, diciamo così, un fondamento. E quindi cosa succede? Che in relazione e in percentuale a quello che è l'incasso rispetto all'accertato, cioè io iscrivo 1 milione, ho incassato 0, devo a norma iscrivere 1 milione di fondo crediti di visibilità. È evidente che questo fondo, che va a far parte delle spese, deve essere finanziato con risorse, e questo può portare i comuni in difficoltà, quei comuni là ovviamente, non stiamo parlando a livello meramente didattico. Quindi la norma cosa dice? Guardate, potete iscrivere il fondo crediti in percentuale rispetto a quello che dovreste, perché così vi diamo il tempo di riallineare la vostra gestione a una gestione più, diciamo così, equilibrata, per non dire più sana, nel tempo. Questo è il concetto. Se non sono chiaro, come spesso succede, ditemelo e cerco di ripetere. No, però siccome io non sono abituatissimo, ecco, a parlare in pubblico, quindi...
Una parte. Ci abbiamo detto che il fondo di dubbia esigibilità assorbe progressivamente nel tempo, no?
Sì, assorbe nel tempo. Infatti quest'anno viene iscritto per il 55.
Non 50, viene iscritto al 50,
al 50.
Però la norma diceva che si poteva iscrivere, era obbligatorio iscrivere il 30.
Il 30 o il 36.
O il 36.
Il 36. 36%. 36. 36.
Importanti, diciamo,
Sì, anche qua la storia dei comuni poi è molto variegata, quindi in questo comune molto spesso le entrate, alcuni tipi di entrate venivano accertate, come si dice, per cassa, che è, diciamo così, il non plus ultra della prudenza, ecco, quindi, e va bene così, apro più la parentesi, quindi avendo l'accertamento per cassa non ho residui da coprire con un fondo. È come se in un'azienda privata i crediti non fossero iscritti a bilancio, quindi non ho una posta che può finanziarmi un passivo, una posta incerta di fronte a un passivo sicuramente certo, ecco, quindi il concetto è un po' questo.
Quindi, nel momento in cui iscriviamo il 50% dei residui in questo fondo, quindi questo fondo va a bilanciare i rischi, diciamo così, la restante 50% rimane a tutti gli effetti nel bilancio come una voce in attivo, quindi.
No, attenzione, no. Sì, tutto il residuo rimane come una voce in attivo, ho obbligo di coprirne per una determinata parte e attenzione, non tutto quello che ha residuo va coperto, alcune tipologie di entrata, per esempio se io ho un residuo attivo al 31-12 di 1000 euro che il 2 di gennaio, quindi tecnicamente lo devo tenere come residuo, ma il 2 di gennaio l'ho già incassato, evidentemente quello non fa parte di quel monte residui che devo coprire, ovvero ho un residuo garantito da una fideiussione, adesso un esempio, faccio anche fatica, cioè una seconda rata di oneri di urbanizzazione per il quale ho una fideiussione, se non ho accertato per cassa l'onere, quello non fa parte del monte per il quale io devo andare a iscrivere questo fondo. Ecco,
quindi, quelli che hanno una quota di rischio.
Solo quelli che hanno una quota di rischio. Tra l'altro adesso passando da Tares, Taria, Tia, anche questo esce un po' dal bilancio, quindi avremo ancora meno necessità di fare questa operazione. No, e in realtà sì, sarà un quello
cioè,
è.
La vediamo. Sì.
Allora, no, il concetto è che l'Unione che ha nel proprio bilancio questo tipo di entrate, evidentemente poi tara i trasferimenti dei vari comuni anche in base a questo, ecco, quindi non è contenuto qua, ma è contenuto negli eventuali maggiori o minori trasferimenti che l'Unione eventualmente potrà richiedere. Ecco, questo nel senso che l'Unione non è mai una cosa a sé stante. Devo dire che non mi è capitato di vedere unioni che distribuiscono a fine anno, ecco, quindi è una nota di merito, ecco, questa, rispetto a questo. Ma cioè, per esperienza empirica, ecco, quindi. Cioè, quelle che ho visto io fino ad ora non hanno mai, come invece qua avviene. Invece la particolarità di questo rendiconto, come accennava l'assessore, deriva proprio da questo passaggio di impostazione contabile, no? E che magari avrete anche già sentito parlare e riparlare. Cosa si tratta? Si tratta di uno spostamento in avanti rispetto a quello che è il concetto di competenza finanziaria, cioè noi oggi, come dicevo prima, accertiamo in base a quando sorge il diritto alla, diciamo così, all'incasso di una determinata somma, da adesso invece cosa facciamo? Iscriviamo sì rispetto a questo momento, ma imputiamo quella cifra nei vari bilanci negli anni in cui questa cifra diventa effettivamente incassabile. Uso questo termine poco tecnico, cioè per dire ho una fattura datata, ho una fornitura di dicembre, quindi è di competenza 2014, ma io vado a imputare quell'incasso lì nel bilancio 2015. Questo è l'esempio. È un avvicinamento un po' a un bilancio di cassa. Cioè bilancio di cassa è quando io misuro effettivamente quelli che saranno i veri incassi dell'anno. Ecco. lo sta. È un po' un ibrido, ecco, tra la competenza di prima e la cassa pura. Cioè abbiamo fatto un passaggio, un passo in avanti verso il bilancio dello Stato che è fatto per cassa, ma non siamo arrivati proprio lì, ecco. Quindi questo, cioè, non è un giudizio, è proprio una cosa puramente tecnica. In questo cosa succede? Succede che devo andare a fare un lavoro su tutti quei residui che io ho dentro al bilancio per vedere se tecnicamente si dice corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate e quindi se io posso effettivamente mantenere quei residui, se vogliamo usare un termine dichiaro una bestialità, i debiti e i crediti che ho, perché in realtà non è così, ecco. Però giusto per fare magari un, come dire, un parallelo con un bilancio di un'azienda privata che magari siamo tutti un po' più allenati a vedere, ecco. E quindi nel passaggio devo verificare che quello che io ho iscritto come residuo sia conforme al nuovo principio contabile. Faccio un esempio, che è quello che si fa didatticamente, ecco. Sulle spese in conto capitale si redigono i bilanci ovviamente in pari, no? E ci sono delle prenotazioni di impegno, ex articolo 183 del 267, che rimangono lì perché i bilanci redatti in pareggio, rimangono lì come prenotazioni di impegno, poi per qualche motivo, o per il patto non riesco a spenderli, o perché rimangono lì e quindi sono in qualche modo destinati a una determinata spesa, ma in realtà poi quella spesa non si è mai fatta, ma ripeto, per nessun motivo patologico, ecco, proprio rimane lì per il patto. Allora cosa dico? Quell'impegno che io avevo preso, quindi quel residuo che io mi tiro dietro, che è lì dal 2010, dovevo comprare il telefonino, un esempio banale, ora cosa ne farò? L'ho ordinato il telefonino, me l'hanno consegnato, mi è arrivata la fattura, no. Bene, quel residuo lì non lo posso tenere più in quanto tale, lo dovrò cancellare e confluirà nell'avanzo. Perché confluisce nell'avanzo? Perché ho un minor residuo passivo. L'avanzo da cosa è fatto? Non è esatto, no, l'impegno l'ho già preso l'anno N meno qualcosa, che non è mai, al quale non si è mai dato corso, ok? Quindi ho impegnato quella cifra per comprare quel telefonino.
Non avendo più l'impegno di spesa, ho la disponibilità.
Esatto. Ho un avanzo, per l'appunto.
L'avanzo perché non ho più quella risorsa da pagare, diciamo così, e quindi ho la liquidità per fare qualcosa.
Non è detto che sia liquidità, perché l'avanzo... L'avanzo è costituito da il fondo cassa più residui attivi meno i residui passivi, no? Quindi se io ho minori residui passivi ho più avanzo, si trasforma in liquidità nel momento in cui incasso tutti i residui attivi, allora diventa liquidità, però ho un avanzo destinabile, ok? Sono chiaro? No, ditemelo, perché? No, passivo, stiamo parlando di passivo. Esatto. Ovviamente, in modo speculare, ciò può avvenire anche per i residui attivi. Cioè, ho un residuo attivo che mi accorgo che non riuscirò mai a incassare, evidentemente qua non parlerò di avanzo, ma di disavanzo, nel senso che potrei avere delle minori risorse invece. Cioè in mezzo a elimino tutti i residui passivi e incasso tutti gli attivi, posso avere il viceversa e in mezzo ci sta quello che avviene. Ecco. Quindi,
posso fare un esempio pratico così?
Guardi, mi aiuta.
Facciamo questo esempio, no? Abbiamo finanziato l'ascensore della palestra di Novi con le donazioni. Con le donazioni del 2013. Nel 2014, l'intervento non è ancora stato poi mi dica se l'esempio azzeccato. L'intervento nel 2014 non è ancora stato realizzato e nel 2014 ci viene finanziato da il Ministero della Pubblica Istruzione, penso. Quindi praticamente quell'impegno che avevo fatto non impegnato sulle però no.
No,
allora, perché dopo cambia solo la fonte di finanziamento.
Il concetto è, in questo caso si cambia la fonte di finanziamento, quindi io ho una maggiore entrata, no? E quindi posso destinare le donazioni o il finanziamento a
qualcos'altro.
No, il concetto invece è, dovevo rifare i pavimenti del vecchio palazzo civico.
È crollato.
No? Quindi a un certo punto ho preso un impegno di spesa per fare quello. E avevo in animo di farlo. Evidentemente non farò più quella roba lì, no? O la farò in altri termini, eccetera, eccetera. Quindi quel residuo che avevo preso, ex articolo appunto 183, quell'impegno che avevo preso, non lo spenderò più lì. O non lo spenderò più in generale. Conseguentemente quel residuo io lo cancello, perché non spenderò più quella somma lì. Il finanziamento l'ho avuto, il residuo attivo che mi copriva, la fonte di finanziamento che mi copriva quell'intervento ce l'ho, o perché l'ho incassata e quindi ce l'ho già in denari, o perché è un residuo che io ho e quindi riesco ad avere un maggior avanzo.
Se c'era la copertura...
No, non se c'è la copertura, doveva esserci. Quindi non se c'è... Sì, qua se posso permettermi l'esempio un po' è fuorviante, per cui sì, no, ma senza la copertura
c'è, sì. Però poi scopri che l'ascensore non lo devi più fare, ipotesi no, perché per minimo, allora la fonte di finanziamento ce l'hai, ma non hai più
la necessità di
sostenere.
Devo adeguare devo comprare le sedie nuove per il... L'amministrazione decide che doveva comprare le sedie nuove per la sala del consiglio. Poi a un certo punto decide che vanno bene quelle vecchie. Quindi l'impegno era stato preso, dopo dice, vabbè, tutto sommato, dai, possono ancora andare bene queste, cancello quel residuo. Questo è un po'...
Adesso tutto ciò non è più,
no.
Cioè le disponibilità dei servizi devono confluire tutte nell'avanzo, che è anche una maggiore, diciamo
così, adesso il...
la competenza di nuovo all'organo decisionale.
Tra l'altro il... come dire, questo nuovo sistema contabile impone anche per determinate spese e al fine del loro mantenimento che venga redatto un cronoprogramma, e parlo in particolare per le spese di investimento, così che io, siccome devo imputare ai vari esercizi nel quali la spesa verrà fatta le somme che nei vari anni io andrò materialmente a pagare, e impone anche appunto che ci sia un maggior controllo tra l'attività, diciamo così, degli uffici che deriva appunto da questo cronoprogramma e quello che viene diciamo così, rappresentato in bilancio, quindi c'è un controllo un po' più stringente da questo punto di vista. Detto questo, però, tornando un attimo al rendiconto, in questo passaggio c'è questa operazione che ancora non è stata recepita in toto nel rendiconto, ma che per prassi viene in qualche modo anticipata, ecco, per quello che è possibile fare. Cosa intendo dire? Che nel passaggio dal sistema vecchio al nuovo sistema contabile c'è un'operazione tecnica che è quella di cui abbiamo discorso fino adesso, che si chiama riaccertamento straordinario dei residui, cioè tutti gli anni gli uffici fanno un riaccertamento dei residui, cioè verificano se quello che ho a residuo attivo e passivo è mantenibile nel bilancio, okay? Perché questo evidentemente influisce, come ho detto prima, l'avanzo o no di amministrazione. In particolare nella transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile si parla di riaccertamento straordinario. Perché? Perché devo verificare che i residui che io ho siano, diciamo così, conformi ai nuovi principi contabili. Cosa avviene, cosa è avvenuto nella stragrande maggioranza dei comuni? Che in qualche modo, per quello che era possibile, i residui sono già stati controllati rispetto a questo nuovo sistema contabile, ripeto, per quello che era possibile fare. Perché? Perché il riaccertamento ordinario avviene con riferimento al 31-12, mentre il riaccertamento straordinario avviene con riferimento all'1-1. Sembra una banalità, ma così non è. E viene fatto comunque una volta che io ho approvato il rendiconto. Perché? Perché io approvo il rendiconto con il vecchio sistema, quindi voi è l'ultima volta che vedete il rendiconto in questa forma, no? Per poi andare a fare il rendiconto 2015 secondo i nuovi schemi. Però io ho già un bilancio di previsione fatto secondo i nuovi schemi, quindi chiudo la contabilità vecchio metodo, teoricamente quindi accertando e impegnando con i vecchi sistemi, e una volta che ho chiuso i conti dell'anno 2014 mi metto lì con i nuovi principi contabili alla mano e verifico che e se quei residui che io ho nel bilancio sono ancora conformi alla normativa. Per quello che ho visto io, ne sono derivati degli avanzi importanti da questa attività. Fortunatamente, ecco, ma anche perché appunto quelli che ho visto sono stati, e anche questo lo sta evidenziando, sono comuni ben gestiti, ecco, quindi sono più i residui passivi che elimino rispetto ai residui attivi che elimino. E quindi da questo ne derivano gli avanzi che vedete. Infatti la composizione dell'avanzo ci dice che per 526.000 euro deriva dalla gestione dei residui, per l'appunto. Quindi è già una quota di quell'attività che viene ed è già stata fatta per quanto possibile. L'altra quota verrà fatta una volta che viene approvato il rendiconto. No, la quota dell'avanzo, che è di 576.000 euro, tra, diciamo così, una gestione, tra virgolette, ordinaria e quella, diciamo così, meno ordinaria, che quella dei residui, come vedete è più del 90%, ecco l'avanzo che deriva da tutta questa operazione di cui abbiamo parlato. E in realtà poi mi aspetto che questo avanzo, che verrà rideterminato a seguito del riaccertamento, cresca addirittura. Quindi l'importo...
Quindi ci si aspetta che questo trend continui?
No, non è un trend, perché è una cosa che viene e si chiude adesso. Quindi... dal riaccertamento mi aspetto che ne venga fuori un altro po' di avanzo, dirvi quanto non lo so, ecco, evidentemente, però no, allora noi avremo nell'anno 2014 abbiamo determinato questo avanzo qua, rifacciamo un accertamento straordinario con riferimento al 1 gennaio 2015 che è di competenza della Giunta, e verranno rianalizzati di nuovo i residui attivi e passivi che ancora sono contenuti nel bilancio.
Diciamo che quello che è stato
possibile anticipare a livello di eliminazione di residui attivi e passivi è già stato fatto. quello che non era possibile fare verrà fatto adesso, una volta che è stato approvato il rendiconto. E da lì mi aspetto che ci sia un'altra quota di avanzo, poca o tanta che sia, mi aspetto questo, ecco, poi spero di non essere smentito. Tutto questo ragionamento per dire che cosa? Che l'avanzo che voi vedete quest'anno è un avanzo straordinario, non è un avanzo che ci sarà, per quello non è un trend, ecco. Deriva da una fotografia che viene fatta al 31/12/11/2015 e che non si replicherà negli anni a venire, ecco.
Quando ho detto trend intendevo dire che fino adesso sono sempre, diciamo, maggiori le riduzioni dei depositi passivi, cioè che l'avanzo...
Sì, no, no.
Il trend nel senso che probabilmente anche la quota restante ha una plusvalenza.
Sì, verosimilmente è questo, ecco. Il concetto di trend è una cosa che si verifica nel tempo. Ecco, qua abbiamo una fotografia oggi che resetta in due step, diciamo così, che resetta in qualche modo il bilancio e ci dà un risultato che poi confluisce nell'avanzo. Questo è. Ed è questa la particolarità del rendiconto di quest'anno, ecco, come è in tutti gli altri comuni. Ecco, chi è stato sperimentatore l'ha visto l'anno scorso, chi è entrato in armonizzato fisiologicamente lo vede quest'anno. Ecco. No, perché in realtà poi, cioè, non lo so questo onestamente, se ci sarà questa tendenza, forse no, perché col meccanismo del fondo pluriennale poi certe cose vengono in realtà reimputate più che a creare degli avanzi. Inoltre il discorso del patto spesso, cioè, giusto per questo, ecco, si creavano degli avanzi nei comuni, perché non potendo spendere, avendo un obiettivo fissato, è come dire, se l'avanzo lo identifichiamo col risparmio, nel momento in cui io ti dico che l'anno prossimo devi risparmiare 10.000 euro, già tu per 10.000 euro fai dell'avanzo, quindi se vogliamo così esemplificarlo in questi termini. Ecco. Dopodiché, di cose particolari, oltre a questa, in realtà nei rendiconti dei comuni non è che ci siano da dire particolari cose, perché già la parola dice è una somma di quello che si è fatto durante l'anno, ecco, quindi il rendiconto ha una valenza, diciamo così, informativa, che teoricamente possiamo anche dirla, cioè se ho fatto un avanzo vuol dire che non ho speso tutto, però insomma la lasciamo ai teorici, ecco, questa cosa qua. Insomma, io sono molto pratico, nelle cose.
Forse
quindi.
Una cosa interessante da dire è che buona parte dei residui si sono formati dalla gestione del discorso del terremoto, perché appunto quando, insomma, si sono fatti gli impegni, anche l'aleatorietà, insomma, di sapere quali erano gli importi dei progetti e poi quali erano gli importi che ci venivano riconosciuti dalla regione, quindi insomma spesso si sono fatti degli impegni anche sostanziosi, insomma vi ricordate quando anche facciamo i CAS e si parla di cifre importanti, ecco, e quindi un po', perché insomma se vedete si parla di 7 milioni e 9 per i residui passivi, quindi insomma sono cifre anche importanti, e un po' la spiegazione insomma è questa, che sono girate delle somme importanti, ecco. Però insomma in questo modo qui abbiamo anche pulito tutta la parte che era quella del sisma, andando a insomma appunto a fare questa operazione di pulizia, ecco.
Faccio una domanda per essere sicuro di aver capito bene. Quindi è stato fatto un primo blocco su tutto ciò che era possibile di verifica in termini di residui attivi e passivi, e chiaramente i più grossi erano inerenti investimenti per il terremoto. Quindi,
secondo me anche sulla parte corrente, cioè la divisione tra la parte corrente e passiva.
Quindi, se ho capito bene il messaggio, ciò che poteva essere controllato ad oggi è stato fatto, la restante parte sarà comunque una parte... Quindi questo vale anche per i vecchi residui, cioè in qualche modo ad oggi abbiamo davanti una situazione dei residui che è quasi reale, lo sarà a breve quando avremo preso in mano dopo questo rendiconto il prossimo bilancio. Quindi era perché sul tema residui spesso sono riportati da molti anni, quindi il lavoro straordinario è stato fatto su tutto quello che erano i vecchi residui.
Sì, l'anzianità dei residui, vediamo che insomma di residui particolarmente vecchi non ce ne sono, ecco, perché precedenti al 2010 sono 29.000 euro, quindi insomma. Beh, c'è nella mia relazione anche comunque, per cui... Sì, diciamo, questo sicuramente sarà il tema, è il cuore, diciamo così, di questo rendiconto, insomma.
Perché posso dire chiaramente una cosa, mi era già stato posto il problema se questo avanzo era realmente una maggiore capacità di bilancio che ha il Comune una volta che ha verificato o se era semplicemente legato al modo in cui andiamo a registrare quella nuova...
No, questa qua è una capacità vera, nel senso che non è, diciamo così, un risultato che è lecito aspettarsi per i prossimi anni in virtù del cambiamento di impostazione contabile. Deriva dall'operazione che è in essere quest'anno, insomma. Ed è un avanzo che sì, è una risorsa destinabile dall'amministrazione, questo sì. Ovviamente con tutti i limiti del patto e via discorrendo, insomma, ecco, questo sì. Però diciamo così, è una somma dove così per adesso di granché vincolato non c'è, quindi è a scelta dell'amministrazione, ecco.
Sì, oltre ai vincoli del patto, cioè, come poi anche suggeriva nella sua relazione il dottor Vignali, probabilmente una parte è anche bene accantonarla per eventuali rischi. Esempio, quando arrivano, no, le famigerate comunicazioni dei trasferimenti statali che non sono mai effettivamente rispondenti a quello che si è previsto in bilancio, ma questo perché fisiologicamente quando si fanno i bilanci le comunicazioni non ci sono ancora. Quindi ecco, anche una parte dell'avanzo può essere destinata per assicurare gli equilibri di bilancio, ecco, l'equilibrio.
Sì, io volutamente, ecco, lasciato dire questo all'assessore, perché chiaramente i ruoli tecnici e politici sono ben distinti, quindi il tecnico di suo può dare eventualmente qualche input, qualche punto di vista, qualche suggerimento, ecco, che può essere, insomma, però la decisione spetta all'organo politico, ecco, quindi sì, concordo evidentemente con quello che dice l'assessore. A tal proposito sono stato informato che sono andato sul giornale, ecco, quindi non so se voi siete al corrente, non siete al corrente, comunque, ecco, ci tengo a precisare che hanno preso probabilmente la fotografia da internet, perché ci sarà nel sito dell'ordine, quindi, e hanno preso dalla mia relazione, quindi non ho rilasciato nessuna dichiarazione, non sono stato contattato e me ne guarderei bene dal farlo, ecco, ove succedesse, quindi ci tengo a chiarirlo, perché non... No, questo lo dico perché appunto, essendone stato informato, e io appunto devo dire la verità, non sapevo neanche dell'esistenza, ecco, delle voci di carte, quindi insomma, come del resto non so di molti giornali che vengono pubblicati qua, quindi però ci tenevo a essere chiaro, ecco, rispetto a, anche soprattutto rispetto al ruolo, ecco. Questo non è ovviamente una critica, però insomma la frase va presa per quella che è, ma soprattutto non ho dichiarato io nulla di, né di mia spontanea volontà né in quanto contattato, ecco, questo è quello che è stato preso da fonti pubbliche, non dalla mia persona, ecco.
Adesso non abbiamo la dottoressa Pavesi, per cui magari c'è certe cose, adesso io spulcio due o tre cose che ho visto, su cui chiedevo chiarimenti, se non possiamo averle qua le avremo poi. La prima cosa, ma mi ha già risposto, ma io la torno a chiedere, era che la dottoressa ci dava queste bellissime tabelline riassuntive a cui ero molto affezionato e mi aiutavano a leggere il bilancio, ecco. Non so se ancora verranno, lei mi ha specificato l'altra volta che le faceva di sua iniziativa e quindi ribadisco che se mai arrivassero sarebbero ben accette. Prego, questo è un esempio, ma c'erano anche per altre voci di parte corrente e così via. E la dottoressa l'altra volta aveva accennato al fatto che notava un recupero dell'addizionale IRPEF, quindi vedo che siamo tornati a 547.000 euro, che è un valore che risale qualche anno fa, quindi penso che in questo senso il numero corrisponde, mi sembra addirittura, se mi passa la tabellina, che fosse già l'importo anche pre-terremoto che avevamo come incasso, perché... Infatti questo mi ha stupito, perché siamo ancora in un momento in cui non tutti i residenti sono negozi, poi anche abbiamo una parte di persone che causa terremoto non sono più nel comune. Quindi questo è un dato che mi ha stupito per il fatto che è tornato così alto. Quindi chiedevo magari su questo aspetto qui se c'è, da chi vedi i dati, se ne capisci la motivazione. Adesso non so se l'aliquota,
no, l'addizionale comunale a consuntivo effettivamente ci sono stati vedo dei maggiori incassi sia residuo che in competenza, ecco. Anche in questo caso credo che adesso chiaramente se fosse la dottoressa Pavesi sarebbe ovviamente più puntuale, ecco, di noi, però anche rispetto all'addizionale c'è un diverso sistema di contabilizzazione, quindi anche rispetto a questo magari merita un approfondimento.
Infatti nelle vecchie tabelle ci differenziava l'IRPEF fra quella pregressa e si vedeva magari che infatti in alcuni anni c'erano dei recuperi importanti, quindi potrebbe anche essere questo, magari il motivo che l'ha riportata a valori così alti. Mi sembra di capire che 2014 Tari e Tasi sommati assieme siano 1.400.000, anche qua mi sembra che abbiamo un valore di entrata più alto di quello che erano le precedenti anni quando ancora non c'era la Tasi, insomma, se ricordo, se ho visto bene è cresciuto anche questo valore, quindi sono due valori nelle entrate che mi hanno stupito.
Mauro, scusa, non ho capito perché hai sommato la Tasi alla Tasi.
Ma per avere... guardavo la tassazione complessiva, ecco, per avere un valore di questi parametri che, sai, negli anni cambiano sempre nome.
La Tasi, naturalmente non si può confrontare col prima perché prima non c'era, no? Possiamo fare adesso un confronto, cioè sicuramente quello che a consuntivo abbiamo di Tasi è maggiore rispetto, adesso non c'è qua, ma mi ero preso un appunto rispetto al preventivo, perché di preventivo avevamo messo 412.000 euro e poi abbiamo insomma avuto 150.000 euro in più di Tasi, ma ne avevamo... A consuntivo abbiamo 560.000 euro, per cui abbiamo avuto un maggiore incasso di Tasi, ma insomma ne avevamo già preso atto nell'assestamento e avevamo già avuto modo di parlarne. Per quanto riguarda il trend dell'IMU, è in crescita dal 2013 rispetto al 2014, ma perché c'è stato intanto il discorso delle inagibilità che, per fortuna adesso dal 2012 al 2013 cala perché è stata eliminata l'IMU sull'abitazione principale.
Il 2013 tra l'altro è un anno particolare perché al di là dell'aspetto diciamo così contestuale qua di Novi, che quindi avranno influito evidentemente anche le inagibilità, ma sarebbe comunque stato un dato falsato. Perché? Perché nel 2013 lo Stato ha esentato la prima casa ed è intervenuto con un trasferimento compensativo, pertanto anche a livello di rappresentazione di bilancio in questi anni sono difficilmente confrontabili, proprio perché ci è stato chiesto di iscrivere tra i trasferimenti o tra le imposte a seconda di come tempo per tempo venivano trattate le cose. Nel 2013 infatti non abbiamo l'IMU prima casa iscritta a bilancio, ma avremo qualche trasferimento più alto, quindi per quello non è confrontabile il dato, soprattutto diciamo così in termini di pressione. Di pressione fiscale, perché se lo Stato interviene, come peraltro sta intervenendo adesso sulla TASI, non bisogna dimenticare che la TASI è ferma al 2,5 per mille sulla prima casa perché lo Stato ha garantito 625 milioni a livello di comparto di enti locali e che distribuisce tra i vari comuni, ecco, ma la TASI che sostituisce l'IMU sulla prima casa, non scordiamoci che l'IMU aveva un range dal 4 al 6 per, dal 2 al 6%, ecco, quindi se un domani lo Stato non replicasse più questo fondo potremmo trovarci a dover incrementare o sopperire a questi minori trasferimenti, ecco, quindi leggere semplicemente il dato IMU nel quinquennio può essere fuorviante, ecco. Questo a livello così generale e didattico, però è come dire quanto mi ha trasferito lo Stato e va nel 2013 tantissimo, no, in realtà perché non mi ha consentito di incassare la mia IMU, ecco. Dopodiché in questo meglio peggio, caldo freddo, cioè esatto. Però a livello puramente tecnico devi stare attenti a leggere appunto e contestualizzare cosa è avvenuto nei vari anni.
Sì, effettivamente è complicato. Tra l'altro
è difficile anche per noi. Guardi
il trend e dice oddio, quando è che è stata abolita sulla prima casa, c'erano i trasferimenti.
Io in queste tabelline che ci facevano in effetti prendevo come riferimento il 2011, perché 2012-2013 sono stati sconvolti dal terremoto, però anche dal punto di vista fiscale le normative cambiano a tal punto che non ha più senso anche quello.
Credo che sappiate che io faccio l'assessore bilancio in un altro comune anche, e posso dire che è una cosa che dico anche a Montechiaruro, che fortunatamente non è stato, insomma, non è stato colpito dal terremoto, ecco, quindi però non sono leggibili lo stesso, come anche nell'altro comune dove sono revisore, non sono comunque diciamo così confrontabili. Il quinquennio non è un quinquennio confrontabile perché dal 2011, adesso non mi ricordo neanche bene la successione delle imposte, però ICI, poi IMU in un certo modo, poi ci hanno detto che l'IMU era in un altro modo, poi la IUC, la TASI, quindi diventa davvero difficile dire.
L'IMU con diverse composizioni di quanto era di competenza, poi rimaneva al comune, quanto di...
Tra l'altro,
siccome quello che voleva sottolineare il consigliere non era dal punto di vista del comune, ma quanto dal punto di vista del cittadino. Siccome l'analisi era un po' quella, quindi insomma ha perfettamente ragione.
A maggior ragione dico, se però anche interpreto quello che è il, diciamo così, l'occhio di lettura del bilancio. 1 milione di imposte diviso 10.000 abitanti sono 10 euro a testa. Se scrivo 1,5 milioni, gli euro sono 15 a testa. Attenzione, non è detto. Oppure 850.000 euro, sì, il cittadino non l'ha pagata, ma perché qualcun altro è intervenuto. Quindi, ecco, intendo dire questo, insomma.
A rendere più complicata la lettura del bilancio, noi poi viviamo anche dal 2006 un progressivo trasferimento di funzioni in terre d'argine, per cui anche la voce personale, abbiamo personale che si sposta, che non lo vediamo più perché entra nel... Cioè, obiettivamente fare l'opposizione è un duro mestiere quando si parla di bilancio, perché effettivamente... facciamo un attimo di pausa. Riprendiamo dopo questa breve pausa. Chiedo conferma di un dato che avevo chiesto alla dottoressa Pavesi, non so se è quello che trovo a pagina 15 della relazione, dove si parla di indebitamento, la voce residuo debito. Noi avevamo chiesto una posizione di quelle che sono le esposizioni per mutui e BOC, residue sulla quota capitale perlomeno. Addirittura il consigliere che non è presente, Boldrin, ha chiesto in modo indistinto, gli è stato dato in modo indistinto tutto ciò che è stato pagato, ma chiaramente...
Ma non era indistinto,
no, lui ha fatto una richiesta molto approssimativa e quindi ha ricevuto tante risposte.
Allora, siccome è stata una, credo, forse la prima cosa che ho visto insediato, per conoscenza mi è stato girato il materiale, che è stato girato anche, credo, al consigliere, ecco, non so se anche ai vari gruppi, così comunque, con tanto materiale arrivava da me. C'è stata proprio un'analisi, credo, mutuo per mutuo, ecco, e anche, guardi, adesso vado a memoria, ma credo anche la motivazione per cui il mutuo è stato acceso, quindi è stato...
Lui chiese in modo puntuale l'entità del mutuo, quando era stato contratto, la finalità e l'atto deliberativo con cui... si spiegava, quindi c'è stato fatto un lavoro certosino, un plichi di,
insomma, di materia e
credo
che ho scorso,
almeno un mese di lavoro dell'ufficio.
Sì, assolutamente, che ho scorso, perché ho guardato quello, ma non ho letto, sarei ancora là, ecco.
Comunque chiedevo se questa voce debito residuo è la quota capitale residua
al 31/12/2014.
E l'altro dubbio che aveva la dottoressa Pavesi era sul fatto che alcune rate ancora tuttora sono sospese e non sapeva come e quando sarebbero poi state distribuite, però la loro quota capitale corrispondente è qua dentro. Quindi qui vediamo come, si è ridotto ad oggi.
Esatto.
Ecco, questo è un dato che è molto puntuale, che cercavamo.
La risposta è sì.
A pagina 25 della relazione della Giunta si parla del PIP di Rovereto, sarebbe? Mi hanno evidenziato che nel bilancio c'è scritto che le consulte sono ferme da 3 anni, per quale motivo, e si penserà di ripristinarle?
Io credo che le domande sui programmi forse è più opportuno farle in consiglio comunale, così l'assessore di riferimento risponde.
Ah, scusa. Sì, che ovviamente il patto di stabilità è stato rispettato, quindi insomma altro aspetto che comunque nella relazione c'è, quindi...
Sono le ore 20:06, la commissione ha concluso i suoi lavori. Ringrazio chiaramente i consiglieri presenti, l'assessore, ma in particolare il dottore revisore, che direi ha fatto più che del possibile per spiegarci i concetti della nuova normativa sui residui. Grazie.